Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bentrovati a tutti voi. Allora, andiamo avanti, però dato che io continuo a leggere delle cose su questi capitoli e ho trovato delle cose belle che un attimo voglio condividere con voi a proposito di capitoli che abbiamo letto, velocemente qualche piccola cosa, perché per esempio ricordate, ritorniamo un attimo un passo indietro all'incontro di Giacobbe con Rachele nel capitolo 29, quando lui arriva, ricordate, presso il pozzo, dove sul pozzo c'è la pietra, questa pietra che è rotonda, che fra l'altro lui rotolerà. Fra l'altro qui c'è anche tutto un simbolismo, perché poi il pozzo ha a che fare con la fonte della vita e anche ha un discorso anche femminile, il pozzo da qualche, no, come dire, e d'altra parte il pozzo ha a che fare con l'amore, quindi la sessualità eccetera. Però ecco, la cosa che voglio sottolinearvi è dice al versetto 11, poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Allora, questa cosa che lui si mette a piangere, già per i rabbini era una domanda: perché Giacobbe piange? Fra l'altro la vede per la prima volta, poi più avanti si dice che lui si innamorò appena la vide, no? Perché pianse? E allora un commento che mi è piaciuto dice: Giacobbe piange perché sa di non essere un uomo retto. E dall'altra parte, di fronte a Rachele e di fronte al sorgere dell'amore, no, è come se avvertisse una possibilità di uscire dal suo essere contorto. Giacobbe è l'uomo delle curve, l'abbiamo visto già dall'inizio e già nel grembo materno. Giacobbe è l'uomo che deve in qualche modo, secondo, che deve passare primo in tutti i modi, no? E allora questa vicenda che lo ha portato poi a rubare la benedizione, già la primogenitura a comprarla con furbizia, almeno questo possiamo dire, no? Rispetto al fratello Esaù che tornava stanco, eccetera, eccetera. E lui gli fa la minestra rossa, lui, Esaù è rosso. E dall'altra parte questa carpire poi la benedizione, con tutte le conseguenze che abbiamo visto e con il fatto che il fratello vuole ammazzarlo, di fronte poi all'amore c'è qualcosa che, come dire, una chiamata a uscire dalla morte. No, dove poi l'inganno, la menzogna, eccetera, è qualcosa che uccide le relazioni, in qualche modo l'ingannatore, mangia veleno di morte nelle sue relazioni. Le produce per altri e ne è allo stesso tempo vittima lui. E allora in qualche modo, l'amore verso questa donna gli parla di qualcos'altro, di qualcosa che forse nel fondo lui desidera profondamente, no? E quindi questo pianto. Poi, più avanti, abbiamo questa cosa della, ricordate, poi lui si innamorerà, arriverà da suo, naturalmente da suo zio Labano. Labano che, come abbiamo letto e abbiamo visto, lo inganna, e poi in qualche modo giustificando il suo inganno dicendo: non si usa da noi dare la primogenita, la secondogenita in sposa prima della primogenita. Come dire, qui ritorna qualcosa della primogenitura, della secondogenitura. Lui aveva usurpato la primogenitura e qui in qualche modo si trova a dover fare conti invece in una terra dove la primogenitura, al di là che Labano lo raggira, però di fatto gli dice che qui, come in qualche modo, cioè la primogenitura non si può superare. E allora ecco, no, questo avevamo visto questo grande scontro, forse il primo muro, la prima roccia contro la quale Giacobbe si scontra e non riesce a ingannare. Lui il grande ingannatore che è sempre, no? E allora il grande ingannatore che rimane ingannato. E quindi dovrà prendersi in sposa Lia, che non ama. E il testo dice poi, più avanti, al capitolo 29, versetto 31, ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, e in realtà questa traduzione addolcisce l'ebraico, che sono andato a vedere, che dice che Lia era odiata. Era odiata. In qualche modo, no, qui c'è anche tutto il dramma di una donna che il padre, no, l'ha usata. L'ha fatta sposare, a quel tempo, sì, e anche oggi, sistemare i figli è una preoccupazione dei genitori. Però a quel tempo erano un po' più di contratti, di cose. Il padre ha sistemato la figlia maggiore e poi ha sistemato anche la minore. Però certamente per questa donna c'è il dramma di essere stata data a un uomo che non la voleva, che non la voleva. E il testo anzi ci dice che era odiato. Quindi in questa storia di inganni ci sono delle vittime, e lei è una di queste, no? E poi come abbiamo visto, allora intanto questo, no? Che il Signore la rese feconda, ora il Signore vedendo che Lia veniva odiata la rese feconda, no? Quindi in qualche modo come il Signore che ha cura degli ultimi, ha cura di coloro che sono vittime delle macchinazioni e che in qualche modo restituisce qui paradossalmente la moglie non odiata, non amata, darà il contributo principale alla storia di Israele, perché come abbiamo poi visto la maggioranza dei figli verranno da lei, cioè loro avranno in tutto 13 figli, ma 12 se ne contano, perché naturalmente le donne voi non contate niente allora, oggi ancora non è proprio uguale. Comunque, per cui ricordate che c'è una sorella, Dina, che non viene contata. E quindi, però Lea darà il suo contributo perché darà 8 dei 12 figli, E come sappiamo e come abbiamo visto, 6 da parte sua, 2 della sua schiava, e poi invece 4 da parte di Rachele, e 2 direttamente da lei, e invece 2 dalla schiava. Per cui anche questo racconto che abbiamo visto così drammatico, questa lotta tra le due donne per... in qualche modo per l'amore del marito, no? Cioè, allora Lia che parte svantaggiata e odiata, però li dà figli, no? E Rachele l'amata che invece all'inizio è sterile e non riesce a darle figli. E allora ricordate che poi c'è un passaggio anche molto bello, capitolo 30, bello e doloroso, molto umano. Rachele, vedendo che non le era concesso di dare dei figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe, dammi dei figli, se no io muoio. In realtà questa traduzione non è, scusate, finiamo, Giacobbe si irritò contro Rachele dicendo, tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo? E allora, non so voi, no, ma se noi dovremmo dire chi ha ragione in questo conflitto familiare, se fossimo dei mediatori familiari, no, da che parte propenderemmo, no? Cioè, in qualche modo il testo sembra dire, no, che la moglie dice, senti, io o mi dai dei figli oppure io muoio, no? Per cui carica il marito, che dall'altra parte dice, senti, ma io che mica so Dio, no? Cioè, che posso fare? Però in realtà... Il testo in ebraico non dice dammi dei figli se no io muoio, ma dice esattamente dammi dei figli se no sono morta. Sono morta. Cioè non tanto morirò, no, sono già morta. sono già morta, perché in qualche modo no, la sterilità, c'è un commentatore medievale, Rashi, no, che dice una donna senza figli a quei tempi non aveva ragione di vivere, da qui deduciamo che chi non ha figli è considerato come un morto. Tra l'altro questa, non so se vi è capitato di vedere quel film di Amos Gitai, che si chiama Kadosh, vi consiglio di vederlo, dove c'è questa storia familiare, no? Di un figlio di un rabbino che deve diventare rabbino, girato ai giorni nostri, cioè ambientato ai giorni nostri, negli ambienti dei ebrei conservatori, ultraortodossi, dove c'è questo figlio di un rabbino che dovrà diventare rabbino, che è sposato con una donna che ama, però questa donna è sterile. E allora la prima scena si apre con loro due che si alzano al mattino, si vestono, no? E lui che si veste facendo le sue preghiere e dicendo appunto, fra le varie preghiere, ti ringrazio Signore di non essere nato donna. E lei che si veste al mattino dicendo, Signore, che io possa compiere oggi la tua volontà. Allora qual è il dramma poi? Che per la pressione familiare da parte del padre rabbino, perché lui deve diventare poi rabbino, e non può avere una moglie sterile. E non può avere una moglie sterile. Però la ama. E la pressione è così forte che lui divorzia, pur amandola, divorzia. Si risposa e fra l'altro poi scopre che lo sterile era lui, eccetera. Quindi questo no, dramma della sterilità. E allora, fra i commentatori ci sono quelli che più si sono, come dire, dato dalla parte di Rachele e anche quelli dalla parte di Giacobbe. Dalla parte di Rachele dice che c'è un Midrash, sapete i Midrash che sono commenti, no? Che ha parole di vivo rimprovero nei confronti di Giacobbe e dice, e questo è il modo di rispondere agli afflitti? Si risponde così agli afflitti? In fondo cioè di non aver capito no, il dolore della moglie, no? E averle risposto in quel modo. Nella Bibbia, tanto per salvare gli uomini, noi uomini e i mariti, c'è un'altra bellissima risposta di un altro marito a una donna sterile. Ricordate ad Anna, no, che nella sua sterilità il marito Eli gli dice, non sono io per te meglio di 10 figli? Che cerca di consolare il suo dolore dicendo, io ci sono, io ti amo e non sono forse io meglio di 10 figli? Ecco, quindi allora questo, poi avevamo visto il fatto che a un certo punto Giacobbe decide di tornare e abbiamo visto anche tutto questo stratagemma che cerca di fare per avere qualcosa di suo per andare via, perché il problema era che, questo c'è scritto nella Torah, e fra l'altro qui si vede come la Torah, cioè come questi testi della Genesi sono successivi agli scritti della Torah, anche se come tempo no, non c'è ancora la Torah, non sono ancora andati in Egitto, non c'è quindi Mosè eccetera, però nella Torah si dice che se avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per 6 anni e nel 7° potrà andarsene libero, senza riscatto. Di fatto Giacobbe è stato, no, tra virgolette, servo, ma schiavo, cioè non in termini negativi lo schiavo, ma servo al servizio, e ha lavorato 14 anni, ricordate, per avere la sua amata Rachele. Però attenzione, se è entrato solo, uscirà solo. Se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. Ma se il suo padrone gli ha dato moglie, e questa gli ha partorito figli e figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà da solo. Questo ci fa capire, questo è Esodo capitolo 21, versetti 2-4. Questo fatto che uno dice, vabbè, ma Giacobbe non poteva prendere moglie e figli e andarsene? No, Perché per, qui c'è un eco di questa legge, Labano in qualche modo aveva diritto, in qualche modo, sulle figlie e sui figli e sui suoi nipoti. E ricordate che appunto per organizzare a un certo punto lui dovrà andare dalle mogli e dirgli è successo questo e questo, voi da che parte state? E le mogli diranno no, no, noi siamo con te, nostro padre ci ha lasciato, ci ha vendute, eccetera, eccetera, perché noi verremo con te. E in questa fuga che poi avverrà, ricordate, Rachele prenderà questi idoli di famiglia, queste statuette, queste che poi che ruberà non dicendo niente a Giacobbe. Per cui, allora anche qui diverse interpretazioni. Probabilmente questi idoli di famiglia servivano, come in molte tradizioni religiose antiche e non ancora non del tutto passate, come divinazione. Oggi si fa coi fondi del caffè, non lo so. E mia madre mi diceva che da piccola nel paese c'era la maciara, non so come, che leggeva con le gocce d'olio nel recipiente di acqua. Quindi c'erano varie cose, eccetera. E allora, ecco, questo come dire, per evitare che il padre sapesse, no, della fuga, eccetera, eccetera, porta via questi idoli, che naturalmente però tratta con poco rispetto, ricordate, perché quando poi, l'abbiamo letto la volta scorsa, Labano arriva e si scontra a parole con Giacobbe, gli dice, vabbè, ma al di là di tutto, tu mi hai portato via, no, i miei dei di famiglia, e Giacobbe, non sapendo niente, mette a rischio della vita la moglie. Perché cosa dice? Dice, guarda, assolutamente no, anzi, ti dico, cerca pure, ma se tu se troverai, li troverai e troveremo chi li ha presi, questo verrà messo a morte. E una, no, inconsapevolmente, senza saperlo, lui sta mettendo a rischio la moglie. E come sappiamo Rachele si salverà come? Perché quando andrà Labano nella tenda di Rachele, lei se li metterà sotto il sedere, in pratica si siederà sopra, quindi qui dice che non è che li considerava particolarmente importanti, e dirà, non posso, scusami se non mi alzo, perché sai, ho quello che avviene regolarmente alle donne. E il padre di fronte a quello si blocca e quindi non li troverà. Allora, arriviamo al capitolo 32, dove si dice che appunto Labano si alzò di buon mattino, loro fanno un'alleanza, questo noi andiamo un po' più velocemente, tra Labano e Giacobbe. Vedete, alla fine Labano è un ingannatore, ma non è un sanguinario, per cui alla fine lascia andare Giacobbe, lascia andare le sue figlie, i nipoti, eccetera. E finisce con un banchetto, un'alleanza. Dice il versetto 53, Giacobbe giurò per il terrore di Isacco suo padre, poi offrì un sacrificio sulle montagne e invitò i suoi parenti a prender cibo. Essi mangiarono e passarono la notte sulle montagne. Labano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse. Vedete, poi partì e ritornò a casa. Anche questo è interessante, no? Perché tante volte anche nelle narrazioni i personaggi sono un po' a tutto tondo, cioè sono cattivi, sono buoni. E nella vita non è così. Cioè, partendo da noi, ognuno dice, sì, ci sono dentro di me delle cose che non capisco, delle cose oscure, delle cose, però allo stesso tempo... No, sento di non essere tutto così, no? Sento che un desiderio di bene, un tentativo di bene avviene, no? E allora anche qui Labano non è un personaggio tutto tondo, cioè Labano è un personaggio che viene fuori nel suo voler bene alla fine alla figlia, con tutto quello che è, e ai nipoti. Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. Giacobbe al vederli disse questo è accampamento di Dio e chiamò quel luogo Macanaim. E attenzione, gli vennero incontro gli angeli di Dio non significa che vide degli angioletti con le ali, eccetera. Nella Bibbia, quando si trovano angeli, la Bibbia sta dicendo degli annunci, dei messaggi. È come se ritornando verso la sua terra ci sono delle cose, i luoghi, gli parlano, gli dicono qualcosa. E fra l'altro chiamò quel luogo Macanaim. Macanaim è un accampamenti. Però attenzione, la cosa un po' strana è che è un duale. L'ebraico ha la forma singolare, plurale e duale. E quindi è un doppio accampamento. Quasi come dire il suo fratello gemello. Suo fratello sta tornando e quella terra, no, gli parla di suo fratello, che è stato il rapporto con suo fratello, il problema della sua vita, della sua fuga e adesso del ritorno, sa che dovrà incontrarlo. Infatti subito Giacobbe mandò davanti a sé alcuni messaggeri, fra l'altro qui in ebraico la stessa parola di angeli, annunziatori. Cioè, da una parte riceve, coglie dei messaggi con delle cose che gli parlano al fratello, dall'altra parte manda subito, no? Dei messaggi verso il fratello Esaù. Nella regione di Seir, la campagna di Edom, diede loro questo comando: direte al mio signore Esaù, dice il tuo servo Giacobbe, sono restato come forestiero presso Labano e vi sono rimasto fino ad ora. Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, di schiave e schiave. Ho mandato a informarmi il mio Signore per trovare grazia ai suoi occhi. Allora cos'è? Tanto furbo, che comincia a mettersi a dire, no? A cercare, ha paura del fratello, comincia. Oppure in queste parole, probabilmente c'è tutte e due, c'è qualcosa, gli dice il tuo servo Giacobbe. Di per sé, nella benedizione che gli aveva dato il padre, ricordate, e nell'oracolo della madre, che lei aveva letto così, vi ricordate già dall'inizio, quando i due nel grembo della madre lottavano tra di loro, no? E lei era andata a chiedere un oracolo che lei aveva interpretato, ricordate che si poteva interpretare in due modi, no? Cioè, il maggiore, servirà il più piccolo. L'interpretazione che vi dicevo che poteva essere altro, il maggiore, il più piccolo lo servirà. Lei aveva interpretato e un po' perché era più portata verso Giacobbe, ha organizzato tutto quanto per far ricevere al minore la benedizione. E nella benedizione del padre si diceva: tu sarai signore, dei tuoi fratelli e loro ti serviranno. E lui parte dicendo: sono servo, no? Il tuo servo. Sono qui per servirti. E anzi, poi dice, è vero, no? Sono rimasto forestiero presso Labano e mi sono rimasto fino ad ora. Ricordate che anche un motivo per cui l'aveva confermato nell'andarsene era che a un certo punto lui aveva notato che lo sguardo di Labano nei suoi confronti era mutato e che i suoi cognati, gli altri figli, i fratelli delle sue mogli, parlavano male contro di lui, cominciavano a dire: sto straniero, è venuto, si è fatto i soldi con noi, eccetera, eccetera, no? Quindi questo le aveva confermato nel dire: sono straniero. Allora, che cosa sta dicendo in qualche modo Giacobbe? Probabilmente sta cercando di imbonire anche il fratello che teme. Dall'altra parte sta dicendo: la benedizione non ha funzionato. Quella benedizione che io ho usurpato non ha funzionato. Perché io torno come forestiero? Sono stato forestiero, non ho avuto la terra. No. E non si è realizzata quella di essere, no, signore dei miei fratelli. Anzi, quei fratelli che io ho cercato di trovare, a un certo punto ho capito che dovevo andarmene da loro. Allora vedremo, no? Lo vedremo poi nel corso della benedizione usurpata, rubata, non funziona. E allora dice, sono venuto però allo stesso tempo in possesso di buoi e ho provato a andare a informare il mio Signore per trovare grazia ai suoi occhi. Letteralmente sarebbe per poter essere risollevato ai suoi occhi. Trovare grazia, letteralmente, era il gesto di chi davanti al re si prostrava con la faccia a terra. Noi diciamo, no, con la faccia a terra. Con la faccia a terra. E il re, che dava benevolenza, col dito sollevava lo sguardo. No? Questo tornerà anche nel rapporto con il Signore, no? Cioè, sollevate i vostri sguardi. Cioè, Dio vi fa grazia. Potete sollevare lo sguardo. Ed è questa l'espressione che lui usa verso Esaù, no? Cioè, verso suo fratello, che lui possa farmi grazia e sollevarmi lo sguardo, no, che io ho verso terra. I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo, siamo stati da tuo fratello Esaù, ora egli stesso sta venendo d'incontro e ha con sé 400 uomini. Ecco, cioè, fra l'altro i messaggeri non dicono come Esaù l'ha preso, noi l'abbiamo detto, lui ci dice, guarda, ti sta venendo incontro 400 uomini. Nella Bibbia 400 uomini sono il minimo di un esercito. E l'esercito di 400 uomini, ricordate il 40 è un numero della pienezza, 40% è la pienezza moltiplicata. Le cose non si mettono bene, le cose non si mettono bene. Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato, vedete la paura e l'angoscia, Certamente la paura verso il fratello e l'angoscia anche nel pensare che se dovrà scontrarsi con il fratello, molte persone si faranno male e molte persone potrebbero anche morire. Quindi non è solo la paura verso il fratello, è anche la paura di quello che questo scontro potrà generare anche per tutte le persone che sono con lui. Allora divise in due gli accampamenti, la gente che era con lui, il gregge, gli armenti e i cammelli. Pensava infatti, se Esaù raggiunge un accampamento e lo sconfigge, vedete, si combatterà. L'altro si salverà. Vedete, cerca di organizzarsi. Giacobbe disse, Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore che mi hai detto ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, io ti farò del bene. Io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. Salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui, che egli non arrivi e colpisca me e senza riguardi madri e bambini. Eppure tu hai detto ti farò del bene e renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare che non si può contare. Vedete, per la prima volta Giacobbe prega. Dicendo salvami. E ricordando a Dio le sue promesse. Cioè, come dice, Signore, ricordati che tu mi hai promesso. E anche noi nell'Eucaristia ricordiamo le sue promesse. Ricordiamo quello che ha realizzato in Cristo e che ci ha promesso in Cristo. E allora, come dire, c'è un Signore che vuole che noi ricordiamo a Lui le sue promesse. Intanto perché ricordandole a Lui le teniamo presenti a noi. E però dice anche tutta una confidenza di relazioni dove in qualche modo nell'amore si può dire all'altro, ricordati di quello che ci siamo detti, di quello che abbiamo vissuto, no? In qualche modo, come dire, lo stimolare l'altro a compiere ciò che ha promesso. Vedete, la Bibbia ci parla di un tipo di relazioni, e noi abbiamo bisogno della Bibbia. Permettetemi questo, non abbiamo bisogno perché la nostra preghiera così poco biblica è così poco relazionale, no? Ma di una relazione autentica, di una relazione autentica, dove in una relazione autentica, dove due persone, no, hanno camminato insieme, in qualche modo, no, si sono scelte, poi più lui che ci sceglie, che è fedele a noi, ma uno in questa relazione, no, in cui si è coinvolto, sente che fa parte della sua vita e, come dire, si lamenta, si arrabbia, esprime l'affetto. Pensate, anche per dire, nei confronti del Signore Gesù, nella nostra preghiera, che affetto esprimiamo? Che affetto esprimiamo? No, magari le lamentele sono di più, anche se anche lì dovremmo essere un po' più liberi di dire veramente tutto quello che sentiamo dentro, no? Senza paura, senza paura. E dall'altra parte l'affetto. E allora vedete, no? Lui gli ricorda e dice, ecco. Perché non colpisca me, perché non ne vadano di mezzo le madri e i figli. Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Vedete, è una notte temporale ed è una notte interiore. Si sta preparando uno scontro col fratello. E dice, poi prese da ciò che gli capitava tra mano un dono per il fratello Esaù, 200 capre. 20 capri, 200 pecore, 20 montoni, 30 cammelle che allattavano con i loro piccoli, 40 giovenche, 10 torelli, 20 asine e 10 agnelli. È veramente un'arca di Noè, potremmo dire. Egli affidò i suoi servi e i singoli branchi separatamente e disse loro: passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e l'altro. Diede quest'ordine al primo: quando ti incontrerà Esaù, mio fratello, ti domanderà a chi appartieni? Tu risponderai di tuo fratello Giacobbe, è un dono inviato al mio signore Esaù. Ecco, egli stesso ci segue. Vedete, i doni ci dispongono bene, in genere, quando uno ci fa un dono, è più bello il dono, più. Allora, una serie di doni, Giacobbe dice. Qualcosa cercheremo di fare, no? Per cui voi fate così, portateli questi pian piano in modo che lui trovi questo dono e poi l'altro. E pensavo infatti lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui, forse mi accoglierà con benevolenza, vedi, manderò avanti i doni e poi alla fine arriverò io. Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento. Vedete, lui rimane ultimo, no? Ancora con i suoi. Durante quella notte egli si alzò, non riesce a dormire. Vedete, e lo comprendiamo, è forse il momento più decisivo della sua vita, che riassume in qualche modo tutto un percorso. Prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabok. Lo Yabok è in Giordania. E sono stato una volta, purtroppo è inquinato, quindi c'è la schiuma, cioè quindi non è proprio. Il posto è bello perché è un posto pieno di alberi, quasi un posto di montagna, e c'è questo torrente Yabok, naturalmente di cui qui cita. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche i suoi averi. Quindi rimane solo. Giacobbe rimase solo. E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. E solo, ma non è solo. C'è questo uomo, chi è? E di per sé questo è veramente un testo notturno, perché è di notte e poi lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. In realtà questo verbo si potrebbe anche tradurre con un uomo si impolverò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Un po' perché lottando, andando a terra, no? Ci si impolvere. Quindi già è notte, poi c'è la polvere, cioè non so che cosa riusciremo a capire di quest'uomo. E poi soprattutto quest'uomo chi è? Leggiamo. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore. Di per sé sarebbe alla palma della coscia, alla palma della coscia, oppure qualcuno al cavo fra le cosce. Quindi di per sé sarebbe gli organi genitali. E l'articolazione, qui la traduzione è la palma della coscia di Giacobbe, si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello gli disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe disse: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora è molto bello questa lotta con un uomo, con Dio, con se stesso. In fondo Giacobbe è uno che ha lottato dal grembo materno, no? E che in qualche modo ha lottato nella convinzione, nel veleno che ci portiamo dentro, che l'altro, perché per vivere devi passare sulla testa del tuo fratello, no? Che l'altro, a partire da quello che ti sta più vicino a te, è tuo nemico, che in qualche modo devi sconfiggere per non essere sconfitto. Attenzione, quest'altro è l'altro, è il fratello, quest'altro è Dio, o almeno quello che pensiamo che sia Dio, e che tante volte ci portiamo anche un po' per tutta la vita. Dio è il nostro grande nemico. Dio la causa di tutti i nostri mali, no? Dio è quello che ci ha messo al mondo, ci ha fatto, no? E alla fine sì, la gioia. Per cui questa lotta, no? con l'altro, con l'alterità, no? E in questa lotta lui paradossalmente vince quando perde. Cioè quando a un certo punto, vedete, in questa lotta lui gli dice, capisce che deve andare in un altro registro rispetto a quello della lotta che porta all'uccisione dell'altro. Cioè nel senso, capisce che all'altro, che nell'altro può trovare una benedizione. Non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Scoprire che l'altro Dio, questo mistero altro, che poi in qualche modo dà luce a ogni alterità, è la benedizione. Però che questa benedizione non la si può rubare con l'inganno, la si può chiedere. Perché fra l'altro qui sembra che lui stia vincendo, no? Che l'altro gli dice: lasciami andare perché sta per spuntare l'aurora. Qui ci sono anche naturalmente delle risonanze di storie antiche, tipo per esempio, cioè che si credeva che vicino ai fiumi ci fossero degli spiriti dei fiumi, per cui lì stesse, cioè quindi lottando contro questo spirito del fiume, no? Che si facevano presente di notte, di giorno perdevano, no? Quante storie di no ci abbiamo anche noi così, no? E allora c'è anche tutto un misto di queste cose qui. Però quindi da una parte sembra che lui sta vincendo, per cui gli dice: non ti lascerò se non mi avrai benedetto, no? E allo stesso tempo questo qui gli dice: come ti chiami? E voi sapete che poter chiedere il nome ed averlo significava avere potere sull'altro. Ricordate nel racconto di Marco 5, nel racconto dell'indemoniato Geraseno, a un certo punto Gesù che va per liberare quest'uomo dallo spirito impuro, e lo spirito impuro che gli dice: ti prego in nome di Dio non tormentarmi. Il Signore gli dice: come ti chiami? E lui dice: legione, perché siamo in molti, no? E allora è Gesù il più forte, che gli chiede il nome e lo ottiene. Allora anche qui sembra che sta vincendo Giacobbe, ma in realtà quello ti dice: come ti chiami? E lui dice: Giacobbe. E non solo è così forte da chiedergli e ottenere il nome, ma è così forte da cambiare il nome. Non ti chiamerai più soppiantatore, ricordate Giacobbe, soppiantatore, ma ti chiamerai Israele, poi il nome rimarrà, Giacobbe e Israele, no? Lo stesso nome. Israele significa appunto Dio è forte, no? Qui dice perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto, ma in realtà è perso, no? Anzi viene anche ferito, ne esce, no? Ne esce segnato. Però quasi come dire che tu vinci se scopri che finalmente di fronte al vero Dio puoi arrenderti e vivere ed essere benedetto. Ed essere benedetto. Se volete, questo per noi cristiani si farà pieno in Gesù, no? Quella frase che Enzo Bianchi ama ripetere, cioè che Gesù ha evangelizzato gli uomini e ha evangelizzato Dio. E lui poi immediatamente spiega perché evangelizzato gli uomini, normalmente la capiamo subito, ma evangelizzato Dio che significa? E lui la spiega dicendo il Dio che ha presentato è finalmente buona notizia. Cioè finalmente un Dio che ti può essere amico. Quando per noi Dio, tutte le immagini dice, sì sì, però... Cioè, perché sai, quello si rigira, cioè, noi, no, dato che il boss, poi bisogna tenerselo buono, eccetera, eccetera, no? Invece se noi abbiamo fatto l'esperienza di avere un amico, un'amica, fino in fondo, sappiamo che è una persona di cui non abbiamo paura. Nella nostra umanità, naturalmente, con tutte le fragilità, però l'amicizia, nella bellezza dell'amicizia è questo, no? Allora scoprire che appunto a Dio ci si può arrendere, ci si può arrendere e vincere. Arrendere e vincere. E vedete, da questa lotta con se stessi, con l'altro, con Dio, non si esce senza conseguenze. Come dire, nella nostra vita ne portiamo di ferite, no? Di ferite, di ne abbiamo fatte anche in altri, cioè, quindi non pensiamo solo alle nostre, ma pensiamo anche che siamo tutti coinvolti, no? Siamo in una solidarietà di vittime e carnefici. E, però è attraverso questa in cui Dio ci sta, perché vedete, il Signore non lo ha abbandonato, no? Nel suo esilio, nel suo paese forestiero, e lo riaccompagna nella... E in quel momento, no? In questa notte, in cui lui ha il coraggio di rimanere solo. Vedete, perché fino adesso ha utilizzato tutto e tutti per sé. Poi a un certo punto rimane in questa notte da solo. E scopre di non essere solo. E scopre che c'è qualcuno che si fa vicino, che lotta con lui, che accetta di lottare con lui per la vita e per la benedizione. E allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel, e Penuel ha a che fare con la faccia di Dio. Davvero disse: ho visto Dio faccia a fa, El e Dio, Panim, la faccia di Dio, per cui dice: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Vedete, questo Dio di cui non si può vedere il volto, perché altrimenti si muore, si sperimenta che invece in qualche modo lo si può, poi di notte che ha visto, non è che è la polvere, eccetera, però in qualche modo è stato, no? Incollato, toccato a lui ed è vivo. Sfruttava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Questo è un passaggio eziologico, no? Sappiamo, un modo per spiegare un'usanza tradizionale che... Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia e Rachele e le due schiave. Alla testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi bambini e più indietro Rachele e Giuseppe. Vedete, li mette in ordine di affetto. Egli passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello. Vedete, questa notte lo cambia. Nel senso che ricordate che prima lui aveva cominciato a mandare, no, i suoi doni, no, poi ha fatto passare i suoi familiari e ultimo è rimasto lui. Allora cosa fa adesso? Va davanti a tutti. Va davanti a tutti. Cioè mette in gioco la sua vita. Non può nascondersi dietro gli altri. Deve andare davanti al fratello. Incontrarlo. E vedete, lui può andare perché ha ricevuto la benedizione. Ha ricevuto, è stato benedetto. Quello che ha cercato tutta la vita, no? Quello che è stato, che ha segnato la sua vita, l'essere finalmente benedetto, no? Cioè, poter sentire che c'è, sì, un amore di benedizione sulla mia vita, che lui ha provato a rubare, eccetera, l'ha trovata finalmente, per cui può andare di fronte al fratello, non più come un nemico, stando lì a vedere che cosa il fratello farà, per cui dice che appunto si mette davanti al fratello e si prostrò 7 volte fino a terra mentre andava avvicinandosi al fratello. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e pianse. Ecco, vedete qui, no, naturalmente sapevamo, conoscevamo, però per dire, se noi leggessimo per la prima volta la narrazione saremmo, come dire, stupiti, no? Cioè, in qualche modo, no? Perché con tutto quello che è successo, con tutto quello che, di cui lui teme nei confronti del fratello, invece arriva il fratello che invece di fargliela pagare, ricordate quali erano state le ultime parole di Esaù? Aspetto che mio padre muoia, perché non voglio essere io la causa della sua morte, ma appena muore ucciderò mio fratello. Queste erano le ultime parole che noi abbiamo trovato di Esaù. Allora questo fatto che Esaù arriva e fa questo gesto completamente opposto, cioè di abbracciarlo, di baciarlo e piangere, ci dice che lui ha fatto un cammino di cui noi non sappiamo niente. Ma che mica sappiamo tutto dei cammini di come Dio opera nelle persone. Cioè ci sono tanti modi nascosti in cui Dio opera nelle persone che noi non sapremo mai. Noi purtroppo siamo impostati un po' in una teologia che deve sapere tutto, no? Che deve sistematizzare tutto e dare ragione di tutto. Vi ho già detto che io un testo che proprio fisicamente sono un attimo lontano, credo di averlo avuto solo una volta in mano, poi basta, è il Catechismo della Chiesa Cattolica, no? Cioè, nel senso che, con tutto il rispetto, ma una sistematizzazione che tu per qualunque domanda esistenziale che tu possa avere vai lì e a pagina tot trovi la risposta è molto lontana da quello che è l'impostazione che è biblica, che fra l'altro è un testo di domande e di poche risposte. Però è interessante perché allora qui ci dice che appunto che ne sappiamo del cammino di Esaù? Niente. Che cosa si è mosso dentro di lui, che cosa, non ci viene detto niente e non ci verrà mai detto niente. Come dire, c'è un Dio che opera al di là della Chiesa Cattolica. Cioè, nel senso che Dio opera all'interno della Chiesa Cattolica, questo lo speriamo, lo crediamo, ma che opera anche al di là, che va oltre i confini della Chiesa Cattolica, è qualcosa che Molti credono, non tutti i cattolici credono a questo, ci sono alcuni che, no, è quella famosa frase extra ecclesia, nulla salvo, che però dipende dalle interpretazioni, perché il contesto è sempre anche dal contesto. Però ecco, è molto bello questa cosa del pianto, dell'abbraccio, del bacio, bello che sono, anche se anche qui la rozzezza di Esaù, vi ricordate che avevamo visto nella e poi no, che troviamo un uomo che sa piangere, è un uomo che di fronte al fratello che rincontra si scioglie in lacrime, che lo abbraccia, che la... attenzione, secondo un commentatore, allora noi questo non l'avevamo, se lo sapevamo la storia, ma non sapendo la storia di per sé non è prevedibile immediatamente, ma nel racconto chi in qualche modo lo prevedeva o lo sperava? Vi ricordate? Rebecca, no? Perché gli dice: tu vattene a Giacobbe in modo che tuo fratello abbia il tempo, no? Perché dice: non voglio perdervi entrambi, non dice non voglio perderti. Lei, nonostante preferisca Giacobbe, ma ama Esaù, è suo figlio, no? E dice: non voglio perdervi, per cui in qualche modo lo prevedeva, lo sperava, in quella speranza di un padre e di una madre che verso i loro figli, no, danno fiducia e dicono: capirà, crescerà, dagli tempo, crescerà, ma hai visto tuo figlio, eccetera, dagli tempo, una volta il padre, una volta la madre, no? Che dice, che difende il figlio o la figlia, crescerà. E per cui incontriamo questo pianto e questo abbraccio, no? E allora, alzati gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: chi sono questi con te? Giacobbe rispose: sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. E allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fece avanti anche Lia e i suoi bambini, si prostrarono. E infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. Domandò ancora: che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato? Rispose: è per trovare grazia agli occhi del mio Signore. Esaù disse: ho ben in abbondanza, fratello mio, resti per te quello che è tuo. Ma Giacobbe disse: no, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza, come davanti a Dio, e tu mi hai gradito. Accetta il dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto. Così egli insistette e quegli accettò. Attenzione al versetto 11, dove c'è scritto: accetta il dono augurale che ti è stato presentato. In ebraico c'è: accetta la benedizione che ti è stata presentata. La benedizione. Cioè, quasi come dire, no, c'è una restituzione. C'è una di questa, c'è una condivisione, cioè di tutto quello che Giacobbe legge come benedizione di Dio alla sua vita, che, per cui anche insistere per dare il dono è in qualche modo, come dire, partecipare a questa benedizione che il Signore ha fatto per noi. E allora finiamo il capitolo velocemente. Esaù disse: partiamo e mettiamoci in viaggio, io camminerò davanti a te. Gli rispose: il mio signore sa che i bambini sono delicati, che devo aver cura delle greggi, degli armenti che allattano. Se si affaticassero anche un giorno solo, tutte le bestie morirebbero. Il mio signore passi prima del suo servo, mentre io mi sposterò con mio agio, tenendo il passo di questo bestiame che mi precede e dei bambini, finché arriverò presso il mio signore in Seir. Disse allora Esaù: almeno possa lasciare con te una parte della gente che ho con me. Rispose: ma perché? Basta solo che io trovi grazia agli occhi del mio Signore. E notate, c'è stato l'incontro, però le paure giocano sempre, no? Per cui venire con te, andiamo insieme, dice Esaù, sì, però qui 400 uomini. E allora lui dice: sì, ma guarda, voi andate, noi seguiamo pian piano. ti lascio un po' di uomini. No, 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 tranquillo, cioè, non servono, non servono. Cioè, anche questo credo che sia bello sottolinearlo, no? Cioè, che si fanno dei passi, ma poi non significa che tante cose di noi non devono avere il tempo, anche queste, di elaborarsi. Cioè, per cui anche ricostruire fraternità, restaurare fraternità, passa certamente da momenti significativi, però questo non significa che poi sana immediatamente le ferite. No? Questo poi ha bisogno di tempo, ha bisogno di... no? E quindi anche di distanza. È interessante anche questo, no? Di distanza. Non è che l'aver fatto pace significa che allora riprendiamo immediatamente ad andare insieme. No, un momento. Abbiamo fatto pace, e questa è la cosa fondamentale, però manteniamo una distanza. Cioè, nel senso, perché abbiamo passi diversi, perché le cose devono avere il loro tempo. Questo è, penso che sia una bella indicazione del testo. E così quel giorno stesso Esaù ritornò per conto proprio in Seir. Giacobbe invece partì per Succot, dove costruì una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot. Vedete, le tende sarebbe, no? Cioè, come dire, anche qui Giacobbe sente che non è che uno si piazza in casa subito dell'altro, no? No, io sarò a casa mia, e ci incontreremo, Giacobbe arrivò sano e salvo alla città di Sichem, che è nella terra di Canaan, al ritorno di Paddan Aram, e si accampò di fronte alla città. Acquistò dei figli di Camor, padre di Sichem, per 100 pezzi d'argento quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda. Qui eresse un altare e lo chiamò El, Dio di Israele. Vedremo questi figli di Camor come entreranno poi nelle vicende. Bene, allora mi sembra che questa sera possiamo vedere. Com'è? Mettiamo il punto. Qui la prossima volta lunedì andremo avanti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.